Sappiamo che l'immagine che ci facciamo di Dio purtroppo spesso ottiene un risultato diverso nella nostra vita. Un risultato diverso perché? Perché noi ci facciamo un'immagine per capire meglio, ma in realtà quando dovessimo paragonare Dio al padre più buono che qualcuno ha avuto, e già è un paragone positivo, ma purtroppo non tutti i padri sono così buoni, possono essere assenti, possono essere troppo presenti, possono essere camurrusi, possono essere di tutto, e voi sapete quanto l'immagine di Dio spesso è condizionata dalla relazione che abbiamo avuto con le nostre figure genitoriali, anche la madre per altri versi, la dimensione materna di Dio, lo Spirito Santo che esprime questa dolcezza, questo amore. Tante volte chi non ha avuto una madre che ha questa capacità di trasmettere dolcezza, amore, lo Spirito Santo lo vede come uno spirito, diciamo, solamente nella potenza, diciamo, ma non nell'amore, nella dolcezza, nella colomba, nel consolatore, in questa immagine incredibile che è proprio la natura materna di Dio e che vuole chiaramente lavorare nella tua vita. Dice la scrittura, ti desidera, ti brama fino alla gelosia, vuole portarti a scoprire quello che Dio ha fatto, come una mamma ti vuole portare a un progetto, così lo Spirito Santo, principale, protagonista del nuovo patto, degli atti degli apostoli che ancora continuano. Non sono finiti gli atti degli apostoli, il libro degli atti degli apostoli è finito lì, ma in realtà gli atti degli apostoli, o dovremmo dire meglio, gli atti dello Spirito Santo negli apostoli, nei mandati, nei figli, nelle chiese, nelle comunità, sta continuando da Pentecoste fino ad oggi. E sono beati quelli che hanno comunione con lo Spirito Santo perché hanno la possibilità di avere rivelato il carattere di Dio. Infatti, cosa dice la scrittura? Non lo prenderemo, ci fermeremo su un versetto solo in Isaia, che lo Spirito Santo è quello che conosce profondamente Dio e che in qualche modo ce lo vuole rivelare, e che ce lo vuole rivelare al di là, è in contrasto spesso con le immagini che ce ne siamo fatte e che hanno condizionato tanto la nostra vita. Perché? Perché non c'è niente di peggio, non so se l'avete sperimentato, di un pregiudizio, di una prevenzione. Quando una persona vive il pregiudizio, è prevenuta, spesso ha una difficoltà estrema a vedere le cose. Perché? Perché sono filtrate attraverso le sue paure, sono filtrate attraverso le sue immagini distorte, quindi anche se le cose sono belle, la prevenzione, il pregiudizio, o non te le fa vedere direttamente, o non te le fa vedere nella loro essenza. Vogliamo leggere un versetto questa mattina come base di questa riflessione. Nel profeta Isaia, capitolo 46, verso 4. Sono due versetti. Il primo è un incoraggiamento meraviglioso del fatto che Dio veramente ci ama prima ancora che nasciamo, ci ama nel seno materno, nella vita prenatale, ci ama quando usciamo fuori dalla pancia delle nostre mamme, ci ama nell'adolescenza, ci ama nell'infanzia naturalmente, ci ama nella età adulta, ma ci ama anche quando siamo vecchi. Ecco perché oggi il vecchio, il vecchietto dove lo metto? Non c'è più quella immagine del vecchio saggio, ecco, che ancora in certe culture è presente, dove una persona che ha fatto grande esperienza non è valutata sulla sua capacità produttiva, sul suo potere d'acquisto, ma è valutato veramente sulla maturazione. Oggi purtroppo i vecchi sono quasi quasi eliminati. Anzi, ora un po' la solidarietà sociale sta cominciando a capire che questa figura va tutelata altrettanto come quella dei bambini. Dio si prende cura di me, di te, fino alla nostra vecchiaia, fino al momento in cui poi ci dirà: vieni, vieni a incontrarmi, figlia mia, vieni a incontrarmi. Che bello allora poter trascorrere una vita sapendo che Dio è sempre con noi, sta facendo il tifo per noi e attraverso lo Spirito Santo sta cercando di farci vivere il meglio. Fino alla vostra vecchiaia io sono. Che bella questa rassicurazione questa mattina. Fino alle vostre canizie io vi porterò. Che bella questa immagine. Magari è più semplice capire che Dio dica: io ti porterò quando sei un bambino, ma quando sei un omone grande e grosso e vecchio, l'idea che Dio ti prenda in braccio e ti porti è qualcosa magari di difficile, ma ancora abbiamo bisogno di questa immagine. Io vi porterò, io vi ho fatti e io vi sosterrò. Questo è incredibile, questa mattina mi dà una rassicurazione estrema sulla volontà, sulla determinazione di Dio. Tante volte noi diciamo: perché mi hai messo al mondo, papà, mamma? Ci sono momenti di angoscia in cui gli adolescenti se la prendono con i genitori. Perché me l'hai chiesto il permesso di mettermi al mondo? Ora mi hai messo al mondo e io devo affrontare tutto il male, tutto il nonsenso, tutta la perversione. E tante persone nell'adolescenza entrano nella malattia mentale perché vedere questo male esterno e interno è un'immagine troppo distruttiva. Ecco perché quasi quasi si sfugge in una dimensione alternativa come quella della follia. Ma anche quando tu hai detto perché sono al mondo, è importante che tu a un certo punto della tua vita scopri che Dio ti ha voluto. Dio ti ha messo al mondo. Sì, si è servito di un uomo e una donna che si sono incontrati, eccetera, eccetera, ma la cosa importante è sapere che Dio ti ha messo in mondo e se Lui ti ha messo al mondo è Lui che si prenderà cura di te, è Lui che si occuperà della tua vita, come leggiamo in questo primo versetto. Io vi porterò, io vi ho fatti e io vi sosterrò. Sì, vi porterò e vi salverò. Questo è qualcosa di ancora più forte. Nella volontà di Dio non solo c'è questo desiderio creativo e tu sei una creazione di Dio, ma c'è anche, c'è stato fin dall'eternità. Per noi è difficile capire che Dio vive al di fuori del tempo e dello spazio, perché noi ci muoviamo in una realtà spazio-temporale, quindi capire che Dio già è come se sapesse tutto quello che è successo, succede e succederà, ma nello stesso tempo non lo determina, è qualcosa che se solo ci pensiamo un attimo la nostra mente comincia ad annaspare. Forse gli esempi più semplici di uno che guarda una partita che già è stata giocata, però non rende per niente l'idea di Dio. Certo, sai il risultato perché già è stata giocata, per Dio è come se la tua vita, pur essendo libero di scegliere, di camminare, di andare, è come se già l'avessi vissuta. Lui la conosce, l'ha conosciuta fin dall'eternità, ti ha amato fin dall'eternità e fin dall'eternità, fin dal suo sogno di amore, che comunque è stato distrutto dal nostro libero arbitrio, dalla nostra scelta di essere Dio, solo che questo non ci è costato la gioia, ma il fallimento, ma fin da lì l'amore di Dio aveva previsto Gesù che poteva essere la salvezza. Quindi io vi ho creato, io mi sto prendendo cura di voi, io già ho previsto che l'uomo nella sua libertà avrebbe scelto il male, ma io ancora ho fatto qualcosa perché l'amore e la giustizia potessero combaciare. Ho pagato io stesso. Questa è la cosa più grande, che ancora è difficile da capire. Dio che paga, Dio che prende su di sé la nostra maledizione, il nostro fallimento, questo è il centro del cristianesimo. E mentre i giudei chiedono miracoli, i greci cercano sapienza, ed è un poco purtroppo quello che il mondo intorno a noi continua a chiedere. C'è chi vorrebbe l'abracadabra, e questo purtroppo spesso lo porta ad attingere a energie negative, a forze non positive, mentre c'è chi continua a illudersi che conoscendo, studiando, sapendo di più arriverà chissà dove. Noi, diceva Paolo, predichiamo Cristo, Cristo crocifisso, che è potenza e sapienza di Dio. Ed è bello sapere che Dio, proprio perché non ci ha voluto lasciare soli, ha mandato Cristo, ma soprattutto poi ha mandato lo Spirito Santo, che ancora è in noi e ci testimonia e ci parla e ci guida, prende da Gesù e ce lo dà, ci fa scoprire quello che Dio ci ha dato. Ma se non abbiamo contatto con lo Spirito Santo, purtroppo siamo ricchi ma non ne avremo un beneficio. Ecco perché è importante che tu possa entrare in una comunione più profonda, nella preghiera, nella lode, nell'intercessione, nella danza, nel canto. Hai bisogno di liberarti davanti a Dio. E io dico sempre, non perché canta che ti passa, non è questo il meccanismo, ma perché mentre lodi, mentre canti, mentre ti apri a Dio, è come se la comunione con lo Spirito crescesse e ti potessi accorgere che Dio ha messo il progetto suo dentro di te. Potessi scoprire delle vie già tracciate nel tuo cuore. Una traduzione di un salmo in francese dice, ve lo dico traslitterato, felici quelli che trovano la forza, essi scoprono nel loro cuore delle vie già tracciate. E tante volte tu dici, ma dove vado? Di qua o di là? Di sopra o di sotto? A destra o a sinistra? E se Dio ti potesse parlare, ti direbbe, la strada l'ho messa dentro di te. Se tu scopri veramente la via dentro di te, allora potrai operare le scelte giuste. Ma se tu vuoi operare le scelte giuste senza scoprire questa strada, anche se fai delle decisioni, poi o te ne pentirai, oppure in qualche modo, e se puoi te ne scapoli, te le elimini, oppure rimarrai imprigionato dalle tue decisioni. Andiamo al verso centrale, verso 5. Dopo questa promessa meravigliosa della provvidenza di Dio, del fatto che Lui è con noi fino alla nostra canizie, che ci porta, ci sostiene, che ci salva, e questo è meraviglioso. Perché? Perché Dio ci vuole fare partecipi della sua santità. Sarebbe tremendo avere creato qualcosa perché noi ne beneficiamo e poi rassegnarsi a dire, vabbè, mi dispiace, hai sbagliato, hai fallito, come quando uno partecipa a un gioco, hai perso. E noi avevamo perso, ma attraverso Gesù tu hai vinto. Lui ha vinto per fare vincere noi. Lui ha preso su di sé la condanna che dovevi espiare tu. E questo è il centro del cristianesimo e deve poterci dare gioia. E poi dice, a chi mi assomigliereste? A chi mi eguagliereste? A chi mi paragonereste? Quasi fossimo pari. E in questa espressione forte dello Spirito Santo è come se fosse messa in evidenza quella tendenza assurda che come esseri umani abbiamo a costruirci un'idea antropomorfa di Dio. Non vi spaventate della parola, non è qualcosa, ma significa simile con la forma dell'uomo. Cioè il problema più grande dell'essere umano è stato piuttosto che scoprire che Dio lo voleva portare a scoprire l'immagine vera della sua natura, è stato quella di farsi un'idea. E questo, sapete, in tutte le religioni ci sono delle espressioni, delle idee che gli uomini si sono fatte di Dio, da quelle più tribali, da quelle dove ci sono i totem, da tutte le forme più filosofiche. Ci sono alcune forme persino dove c'è una religione senza Dio, vedi buddismo, altre cose. Tutte queste cose testimoniano di questo desiderio profondo che c'è nel cuore dell'uomo di farsi un'idea, un'immagine di Dio. Ed è importante che comprendiamo che non ci possiamo arrivare a farci un'immagine se non fosse venuto Cristo, se non fosse venuto lo Spirito Santo che ci dà rivelazione, noi non avremmo capito un bel niente. Persino il popolo che Dio si era scelto, che era un popolo eletto, il popolo di Israele, che aveva una guida più diretta di Dio, anche lui mi sembra che nonostante avesse visto la potenza, i miracoli, l'autorità, la forza, un Dio come un fuoco consumante, perdeva subito, dopo periodi di comunione, di benessere, perdeva subito la bussola e alla fine non solo non seguivano Dio, ma si andavano a rifugiare con altre divinità, con altri culti e quindi Dio poi soffriva e doveva nuovamente portarli a dire: oh, ragazzi, io sono. Dice: io sono chi? L'io sono. E questo ci fa vedere un carattere di Dio. Lui è la vera realtà, la vera entità. L'io sono. Il problema è che quando noi, lui dice io sono, noi cominciamo a fantasticare. Lui è. E allora cominciamo a vedere le immagini di quello che vorremmo o di quello che temiamo. Poco fa nella lode veniva fuori questo, cioè noi siamo sempre condizionati dai nostri sogni o dai nostri incubi, dai nostri miraggi o dai nostri incubi. Quindi nell'immagine di Dio è ovvio che noi o desideriamo quel padre che avremmo voluto sempre, ma noi non lo sappiamo com'è un padre buono, lo immaginiamo. E allora ci facciamo quest'idea di Dio così buono, così grande, così meraviglioso, che alla fine, ecco, come un po' alcune teorie spiritualiste dicono, perdonerà pure il diavolo. Quindi tutto questo ci porta a un relativismo assoluto, come a dire, ma bene e male, non ha importanza, tanto Dio poi alla fine ama tutti. E molti nel fantasticare un'immagine di Dio arrivano a questa dimensione, che poi può diventare non solo spiritualismo, spiritismo, occultismo, gnosi, non è un'altra parola che si mangia, però, da cui gli gnostici. Il problema è questo, che noi nel tentativo di assomigliare Dio a qualcosa che ci immaginiamo, o se siamo condizionati dalla paura, assomigliare Dio al nostro padre che ce le dava di santa ragione, di ragione non molto santa, quando avevamo commesso qualche cosa, saremo sempre condizionati da qualche immagine e tenderemo a dare a Dio una personalità simile alla nostra. Ma la cosa meravigliosa questa mattina è che Dio ha fatto sì che noi potessimo ricevere una personalità simile alla sua. E mentre tante persone continuano anche nella loro dimensione religiosa, non solo extracristiana, ma anche cristiana, a cercare di immaginare Dio, a cercare Dio, sta cercando di rivelarci chi Lui è. E tanti uomini del Vecchio Testamento si erano fatti delle immagini, basta che leggiate il libro di Giobbe, nel tentativo di spiegare quel dolore estremo in cui si trova, poi lui ragiona, riflette, fa considerazioni, poi ci vanno gli amici, gli fanno altri discorsi, gli fanno una testa tanta, lui poi alla fine dice: io prima avevo sentito parlare di te, ma ora i miei occhi ti vedono. Che bello quando passiamo da quello che avevamo sentito dire di Dio, da un sacco di cose religiose, belle o brutte che siano, ma in ogni caso falsanti l'immagine di Dio. Che bello sapere che uno dei compiti principali dello Spirito Santo che hai ricevuto è quello di mostrarti l'immagine vera di Dio e l'opera vera di Dio dentro di te. Di mostrarti Cristo, ma di mostrarti l'opera di Cristo. E allora più sei in contatto con lo Spirito Santo, dicevamo, più puoi scoprire questa opera ed essere trasformato. Che bello! Questo dovrebbe essere un desiderio forte. Perché poi tutte le immagini che ci siamo fatti di Dio, alla fine, non solo non ci aiutano, ma alla fine, chiaramente Dio ci dirà, oh, figlio mio, quante volte ti volevo parlare, quante volte ti stavo consolando, quante volte volevo veramente mostrarti la strada, e tu parlavi con una mia fotografia. E non sto dicendo le immagini necessariamente fisiche, perché diciamo il problema più grande non è tanto raffigurare Dio, il problema è che quando raffiguriamo noi pensiamo che Dio poi diventa la nostra immagine, diventa la nostra raffigurazione, quindi anziché cercare un contatto con Lui cerchiamo un contatto con un'immagine. Capite qual è la gravità tante volte del costruirsi un'immagine? Non solo pittorica, beh, perché questa si può guardare e dire che bello, lì si è riuscito a esprimere qualcosa, ma il danno non è contemplare l'arte, l'iconografia, il danno è cominciare a passare dal rapporto con Dio che è spirito a un rapporto con la materia, pensando che la materia diventa Dio. Tocco la mia immagine, tocco Dio. No, lo Spirito Santo ti permetterà questa mattina, ma nel cammino della tua vita, di toccare sempre di più Dio, di avere una rivelazione meravigliosa della sua immagine, della sua grandezza, del suo amore. Ed è bello quando a un certo punto del cammino ci ricrediamo. Questo è bello quando ci succede con delle persone che giudicavamo, avevamo il pregiudizio e diciamo no, appena incontro quella persona non mi può fare che male, meglio che la evito. Ed è bello quando questo avviene con Dio, cioè che alla nostra immagine si sostituisce quell'immagine meravigliosa. E questa mattina lo Spirito Santo ti sta chiedendo, a chi mi paragoni? A chi mi eguagli? Chi è per te Dio? È lì. Ognuno di noi magari andrebbe a rispolverare il catechismo o imparato nella Chiesa Cattolica o imparato nella Chiesa Evangelica e magari direbbe Dio è puntini puntini, tutti quegli attributi. Dio è tuo Padre. Ci alziamo in piedi. La prima cosa che lo Spirito Santo vuole rivelarti questa mattina, proprio perché tu non confondi l'immagine di tuo padre con quella di Dio, le immagini varie che ti sei fatto lungo il percorso, quelli che ti hanno detto, ah Dio è così, guarda io l'ho dipinto bene, poi un altro dice no non hai capito niente, l'ho dipinto io bene, una chiesa dice così, un'altra chiesa dice colì. Che bello che Dio si può rivelare nella nostra vita, nella tua vita. Quel Dio che era un grande sconosciuto forse, attraverso l'opera dello Spirito Santo sta cominciando a dare segnali al tuo cuore, sta cominciando a dire ci sono. Quando mi sono convertito all'inizio avevo questa coscienza della presenza di Dio, però da buon mentale dicevo aspetta, com'è il trucco per capire come questi pensieri li posso fare miei e usarli come una tecnica per stare bene? E appena cercavo di capirlo finiva l'immagine. Tu cercherai sempre di costruirti un'immagine, ma Dio non è contro le immagini, ma è contro il fatto che l'immagine poi diventi più importante della persona che esprime, che raffigura. È la persona che Dio è, non ha bisogno di essere ricordato come qualcuno che è stato, perché lui è stato, è, sarà, è presente, è qui, è dentro di te, è dentro di me. Ti sta invitando, ti sta dicendo, prima di ogni cosa scopri la mia paternità. Io ti ho desiderato, io ti ho voluto, io ti ho messo al mondo. Anche quando te la stai prendendo con tutti, stai dicendo perché qua, perché là, perché mia madre, perché mio padre, i miei genitori, sopra e sotto, ah, se fossi là, se potessi andare, se me ne andassi da casa, se facessi, quanti sogni per trovare la tua identità. Ma la tua identità è nel trovare che Dio è tuo padre. Gesù è venuto a portarcelo con questa immagine chiara, dicendo che lui è l'Abba, il papino, papà. Oh, che bello sapere che Dio è un padre, e non è un padre come i nostri padri necessariamente, ma è un padre che ci ama, che ha fatto tutto, che ha pagato lui per la nostra salvezza. Questa mattina Dio vorrebbe che potessi mettere in dubbio le immagini che ti sei fatto, ma potessi ascoltare lo Spirito Santo che ti rivela l'Abba, il papino, il papà che ti ama, che desidera il meglio per te, ma proprio perché ti ama vuole anche correggerti. Oh, se mi ami non mi correggere. Se proprio perché ti amo sto troppo male nel vedere come tu ti stai autodistruggendo, come tu stai correndo dietro a miraggi, come tu stai perseverando in delle attitudini che ti fanno male. Io ti amo troppo. È come se Dio ti dicesse questa mattina: io ti amo troppo. Non mi paragonare a un Dio distante, a un Dio insensibile. Non mi paragonare neanche a un Dio che giudica, che accusa. Io sono tuo padre e ti darò una rivelazione di cos'è paternità attraverso il mio spirito. È come se Dio ti dicesse: ti abbraccerò, ti prenderò per mano, ti porterò e ti farò superare dei momenti in cui non ce la puoi fare da solo. Questo è quello che Dio questa mattina sta dicendo a tutti noi. Non paragonarmi più a nessuno. Non fartene un'immagine distorta. Non fartene nessuna immagine. Sappi che lo Spirito però ti porterà a scoprire questa adozione. Lui ti ha adottato, sei diventato membro della famiglia di Dio, sei figlio di Dio, sei figlia di Dio. Questa è una dignità incredibile, non c'è bisogno di capirlo, ma sei un figlio amato, sei un figlio desiderato, sei una figlia amata, desiderata. Forse la realtà ti è venuta contro, ti ha rigettato, ma Dio vuole che scopri la sua immagine di amore perfetto. Padre che ti ama di un amore perfetto, proprio perché la paura che si è sviluppata nella tua vita possa essere trasformata. Signore, ti voglio pregare alla fine di questo incontro. Ti dobbiamo confessare, ti devo confessare che tante volte mi sono fatta un'idea di Dio e ho seguito quella idea, seguendo religioni strane, forme di meditazione trascendentale, religioni orientali, dove quasi quasi nella mia mente dovevo crearti, ma sotto sotto ho dovuto riconoscere che ero io che cercavo di essere Dio. Ma grazie, perché quando scopriamo la nostra fragilità, quando le nostre immagini si dissolvono, proprio quello è il momento in cui possiamo essere sostenuti dalla tua vera immagine, da Cristo, rivelazione più grande, più forte del tuo amore per la nostra vita. E in questo momento lasciamo perdere le nostre immagini e vogliamo per fede abbracciare te, Signore, abbracciare te che ci hai così tanto desiderato, ci hai sognato, e tante volte non ti abbiamo visto più dopo averti incontrato, perché ci siamo persi dietro le nostre immagini, ma grazie che tu ti riveli per chi tu sei. Adoro te per chi tu sei. Adoro te per chi tu sei, Signore, e il tuo Spirito me ne dà una rivelazione. E non potrò perderti mai, perché il tuo amore è troppo forte. Quando lo scopro, quando smetto di pensare alle mie immagini, quando ti vedo soltanto come gli altri ti hanno descritto. Forse tu sei un ragazzo, un giovane questa mattina, e ti basi molto sull'immagine che i tuoi genitori ti hanno dato di Dio. E dici: che seccatura questo Dio che vuole che io vado in comunità, che vuole... Dio preferisce che butti via questa immagine. Dio preferisce che per certi versi diventi ateo per poi incontrarlo veramente, piuttosto che lo vedi in maniera distorta. Dio preferisce che tu faccia il figliol prodigo per poi capire che alla casa del Padre si sta veramente bene. Hai bisogno di levare le immagini sbagliate. Chissà che immagine si era fatta il figliol prodigo della casa del Padre. Mica è seccatura qua, sempre col Padre. Papà, dammi quello che mi serve, me ne vado io, spendo, spando, vado destra, sinistra. Forse gli doveva servire, non poteva capire, come non aveva capito l'altro fratello, ma per lui ci voleva forse un'esperienza forte. Dio vorrebbe risparmiarci certe esperienze negative, ma in ogni caso lui vuole che tu abbia rivelata la vera immagine. E quando quel giovane, che neanche poteva mangiare il mangiare dei porci, rientrò in se stesso e disse: mamma mia, ma a casa di mio padre me la passo meglio. E allora disse: andrò e dirò: padre mio, veramente mi sono fatto un'immagine sbagliata, ho sbagliato, sono pronto ad essere un tuo servo. Anche lì si era fatto un'immagine sbagliata. Il padre non lo voleva servo, lo voleva figlio. E quando ritornò, l'amore del padre era già lì ad aspettarlo. Figlio mio, figlio mio, Dio sta tendendoti le braccia dal tuo di dentro e ti sta dicendo: figlia mia, figlio mio, vieni, vieni. Voglio rivelarti il mio amore. Amen. Dio vi benedica. Salutiamoci nell'amore del Signore. Amen.